www.redigio.it e la storia continua. Ruina e distruzione.
Continua dalla puntata precedente.
Alla maniera dei Romani. E tra i suggerimenti proposti da Ligorio c'era quello, ripreso dai Romani, dell'utilizzazione di archi e volte che in realtà, se si dimostrano strutture molto solide per le sollecitazioni verticali, risultano invece fragili alle sollecitazioni orizzontali. I muri in laterizio, legati da buone malte, riteneva invece l'architetto, presentavano maggiore elasticità e resistenza, rivelandosi più adatti a reggere terremoti. Era poi convinto che soprattutto le difformità planimetriche degli edifici, le tecniche scorrette di costruzione, l'esecuzione trasandata dei lavori e l'impiego di materiali scadenti costituissero i principali elementi di debolezza delle strutture sottoposte a vibrazioni sismiche. I danni si potevano dunque prevenire, realizzando edifici solidi, con materiali di buona qualità e con i muri di spessore uniforme, rinforzati nei punti critici da staffature in ferro, marmo o in muratura, che ne aumentassero l'elasticità e la solidità. Questi rinforzi, anzi, rivestivano un'importanza fondamentale, secondo l'architetto. E anche le proporzioni dei muri andavano valutate attentamente. Decisamente pericolosi, anche se larghi, i muri non superavano i 20 centimetri. Muri in laterizio, compatti, uniformi, ben proporzionati all'altezza dell'edificio e adeguate chiavature di rinforzo erano dunque, secondo Ligorio, i requisiti indispensabili per prevenire i danni provocati dai terremoti. Queste idee confluirono nel primo progetto di una casa sismica, da lui disegnato nel medesimo trattato. Una costruzione in mattoni bassa e solida, con porte e finestre rettangolari e con archi e angolature saldamente rinforzati. E nel 1456, a Napoli, la terra trema. Un'eco enorme in tutte le fonti coeve, dalle cronache ai carteggi diplomatici e mercantili alla trattatistica scientifica, ebbe il sisma verificatosi a Napoli in Campania la notte del 4 dicembre del 1456. Il disastro fu narrato, tra gli altri, da testimoni particolarmente autorevoli, come il vescovo di Firenze Sant'Antonino e l'oratore senese, ambasciatore, che dimorava a Napoli, preannunciato dal passaggio della cometa di Halley e dall'inclemenza meteorologica che colpì molte regioni d'Italia, unite a una grave carestia e da una pestilenza altrettanto grave, ed esso ruinò, abbatté, inabissò moltissimi luoghi del regno di Napoli e uccise molte migliaia di persone. Distrusse chiese, palazzi, edifici civili, mura, torri e rocche fortificato, arrivando ad interessare un'area estesa dalla Campania alla Puglia. La prima e più devastante scossa durò una decina di minuti e fu seguita da altri movimenti tellurici più blandi nei giorni successivi. E nonostante l'indubbia distruttività dell'evento, esso fu però anche abbondantemente amplificato. Praticamente assenti i provvedimenti governativi di carattere sanitario e fiscali nei confronti delle zone colpite, alle quali non furono neppure concesse, se non in rarissimi casi, esenzioni fiscali per il 1457. Le tasse, anzi, furono riscosse con estremo rigore e addirittura aumentate. Mancarono del tutto anche le misure sanitarie, atte a scongiurare il pericolo di epidemie tra le popolazioni ammassate fra le ruine delle città distrutte. Rapidissime, invece, Napoli, le misure per evitare nuovi crolli. In pochi giorni tutti gli edifici della città vennero puntellati e per la ricostruzione delle opere pubbliche in primo luogo. Per il resto non vi furono però piani di ricostruzione dei centri colpiti, né sovvenzioni a favore di coloro che avevano perduto la casa.
www.redigio.it e la storia continua.